Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone. Buon 8 marzo a tutti e a tutte.
Alçades de la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrany i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats, deixaran les escombres per pastura del foc. Cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els porcs i les cassoles, el fregall i els bolquers. Deixarem les escombres per pastura del foc, els porcs i les cassoles, el blauet i el sabó. I la cendra que resti no la canviarem, ni per l'or ni pel ferro, per ceptres ni punyals. Sorgida de la flama, sols tindrem ja la vida per arma i per escut a totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història com un aura de joia entorn del nostre cos. I ploure i farà sol i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona. Llavors creixerà l'arbre de l'alliberament. Llavors creixerà l'arbre de l'alliberament. I ploure i farà sol i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona. Llavors creixerà l'arbre de l'alliberament, de l'alliberament, de l'alliberament.
E lo dicevo in apertura, buon 8 marzo, 8 marzo di questo 2024, e nuova puntata di Zibaldone, una puntata in cui parleremo appunto di donne, di poesia, di letteratura, di musica, ma do subito il bentornato al nostro ergonomico Banzo, Enrico Banzola. Rieccoci qui, buon pomeriggio anche a te. Di cosa parleremo quest'oggi? Spiegalo tu meglio ai nostri ascoltatori.
Buon pomeriggio Steve, buon pomeriggio a tutti. Sì, oggi è l'8 marzo e la puntata si intitola Una finestra nel cielo chiuso, poetesse per l'8 marzo. Quindi sì, parleremo di poesia al femminile ma anche di musica, come hai sottolineato. E mi piacerebbe subito dire da dove proviene questo titolo, perché
non lo abbiamo
inventato decisamente, ma si tratta di uno dei versi della canzone che avete appena sentito. Evidentemente era cantata in catalano, in catalano suonerebbe Una finestra al cel tancat, ed è un verso di questa poesia With the Mars, appunto 8 marzo, di Maria Marcet Marsal, una delle poetesse più importanti della seconda metà del Novecento catalano, anche se forse così già sto definendo troppo a livello temporale, perché nella letteratura catalana è una figura importantissima, anche se credo che in Italia non sia stata tradotta, o comunque tradotta pochissimo. È un personaggio che scomparsa prematuramente nel 1998, ma già negli anni 70, quando era durante la sua gioventù, si è avvicinata al movimento femminista, e il libro da cui è tratto questa With the Mars, che si intitola Brucia de Donne del 79, divenne una specie di manifesto femminista, perché comunque la tematica femminista è sempre stata centrale nella poesia di Maria Marcet Marsal. Abbiamo sentito questa versione musicale di Paola Bajos, che invece è valenciano, nel senso di comunità valenciana, con le voci di Jean Moumet, Maricel Genet e Marta Rius, è tratto da un suo disco del 2020, Las Horas Mortas, e mi sembrava il modo migliore per cominciare, visto che ci trasmettiamo sempre dalla Catalogna, quindi una poetessa catalana era decisamente il personaggio ideale per iniziare questo nostro percorso, ma poi andremo in giro per il mondo insieme ad altre poetesse e ad altri artisti.
Assolutamente, abbiamo spiegato, no, brevemente di cosa parleremo quest'oggi, cari ascoltatori, e sì, avremo poesie messe in musica che arriveranno da diverse latitudini, e poi Banzo avremo anche un ospite, come ormai tradizione nelle puntate di Zibaldone. L'ospite in questo caso è una poetessa italiana, Alessandra Carnaroli, che in realtà ha scritto anche recentemente un romanzo, che pubblica spesso le sue poesie sui social, ma anche poi in modo più tradizionale, ossia con dei libri pubblicati da grandi case editrici italiane come per esempio l'Einaudi. Con Alessandra Carnaroli parleremo di poesia, parleremo di 8 marzo, parleremo di letteratura al femminile e di tante altre cose. E poi appunto Banzo, nel frattempo però cominciamo un po' questo viaggio. Dalla Catalogna adesso andiamo in Italia a sentirci una poesia di una poetessa italiana messa in musica da un altro artista.
Sì, si tratta di una poesia di Amelia Rosselli nell'interpretazione di Nico Note. Il titolo del brano è AR, cioè l'iniziale di Amelia Rosselli, mentre le poesie che hanno composto il testo si titolano Ascolta e Fermi è un destino.
E allora ce l'andiamo ad ascoltare e poi conoscerete subito, anche se già non lo insomma, se già non la conoscete per le sue poesie, Alessandra Carnaroli. Eccola qui, questa canzone.
Sempre stiamo vento irriconoscibile dagli alti pini, stentati tra le tante altre cose di cui non scriviamo, purché ci riusciamo, purché riusciamo a viverle fra le tende del camping. V'erano infatti i soliti traditori, me stessa travisata da imperatore povero che mi guadagnavo a fatica un posto dove vivere. Ho disfatto tutti i tunnel della controra, felicità di potersi scambiare dure parole, oh felicità di potersi annullare nel dolore di pochi che unisce in molti, virtù nascosta e dolce, e chi scrive di cose indescrivibili. Sonore, le cool rapide.
de l'angle gouttier, il n'y a plus un son dans la maison. La lumière se rapond sur les murs fatigués et on brûle des amers syllabes.
E rieccoci qui in diretta a Zibaldone. Abbiamo in collegamento con noi dall'Italia Alessandra Carnaroli, scrittrice e poetessa marchigiana, una delle voci poetiche più interessanti. Ha pubblicato tantissimi libri, tra l'altro con diverse case editrici. Recentemente è uscito anche il suo primo libro in prosa, La Furia, uscito per i tipi di Solferino l'anno scorso, nel 2023. Tra i molti titoli pubblicati, alcuni di quelli più significativi, ricorderei Femmini Mondo del 2011, Primine del 2017, Se Spersa del 2018, In caso di smarrimento Riportare A 2019 e nel 2021 50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti. Alessandra, grazie innanzitutto di accompagnarci in questa puntata dell'8 marzo di Zibaldone, è un piacere averti con noi.
Grazie a voi per questo invito.
Alessandra, partiamo dal tuo lavoro sui social, prima di entrare anche nell'ampissima produzione poetica e letteraria in generale, che insomma ho cercato di riassumere brevemente poc'anzi. Sui social hai approntato uno stile molto personale di poesia d'occasione che potremmo definire istantanea o forse ancor più indiretta. Ecco, sui tuoi profili social, Facebook e Instagram, pubblichi anche più di una volta al giorno brevi componimenti che rielaborano vari aspetti dell'attualità. Il grosso delle tue pubblicazioni riscrive, commentandoli, in fin dei conti, gli articoli di cronaca nera su femminicidi e stupri. Ci sembra che tu voglia usare la poesia quasi come uno strumento alternativo di cronaca. È un'interpretazione corretta quella che ti proponiamo?
Assolutamente sì, è un percorso che ho iniziato proprio con Femmini Mondo, che hai citato poco prima. È stato il primo libro in cui ho utilizzato proprio la cronaca, tanto più che il libro si apriva su due pagine, a sinistra c'era il profiletto di cronaca e a destra la poesia che in qualche modo lo commentava. E da lì ho continuato a lavorare utilizzando appunto gli articoli di giornale e per riuscire a raccontare quello che effettivamente accadeva alle donne nella quotidianità. Non mi bastava il resoconto fatto molto spesso asettico, molto spesso anche scorretto da un punto di vista della narrazione, no? Le donne ridotte sempre ad oggetto, i carnefici molto spesso in qualche modo scusati anche dai giornalisti. Ancora eravamo lontani dai protocolli che poi sono stati utilizzati successivamente anche per raccontare in maniera diversa appunto femminicidio era una parola che quasi non si utilizzava, e col tempo poi c'è stato fortunatamente un grosso lavoro anche di modifica nel raccontare questi atroci fatti di cronaca, e il mio tentativo è stato proprio quello di in qualche modo trascrivere la realtà toccando il punto dal punto di vista della vittima, che manca quasi sempre, perché appunto nei casi più estremi la vittima è morta, non è solo una vittima di violenza fisico o verbale, ma purtroppo non può più raccontarla. E quindi questo è stato il tentativo che è andato, ho continuato, e che poi nell'ultimo anno si è trasformato in un racconto quotidiano appunto grazie ai social Facebook e Instagram.
Ascolta, a questo proposito, parlando proprio dei social, com'è anche la tua percezione, il tuo rapporto con il pubblico? Perché insomma, pensiamo alla poesia, una poesia, se pensiamo soprattutto agli anni 60, 70, ma anche all'attualità, è quella del reading poetico, oltre alla pubblicazione del libro o di poesie in riviste cartacee. Ecco, ora ovviamente i social introducono anche un altro tipo di rapporto con il pubblico. Dal tuo punto di vista, tu come hai vissuto e come stai vivendo e come tutto ciò ha influito anche sulla tua forma di scrivere?
Sicuramente, ecco, il lavoro sui social è quello che somiglia più da vicino al reading poetico in presa diretta, quindi mentre col libro non ci può essere naturalmente una risposta immediata da parte del pubblico. Ecco, invece con i social c'è questa possibilità di avere un feedback praticamente contemporaneo alla scrittura. Tra l'altro io ho iniziato proprio a scrivere, ad evitare di scrivere la mia poesia o i versi su Word, e lavoro direttamente sul social. E quindi c'è questo lavoro proprio di, come dicevi bene, dell'istantanea, dell'estemporaneità e di un ritorno immediato da parte del pubblico. Naturalmente questa cosa può generare delle critiche, ci sono state sulla semplicità anche dei versi, che molto spesso sembrano più dei pensierini, penso avevo detto anche questo, piuttosto che poesie. Però per me è fondamentale proprio lavorare sull'immediatezza, sul momento, su quello che arriva. La mia poesia cerca di essere anche molto, molto fisica, molto, molto carnale quasi, e il fatto di poter lavorare in presa diretta mi dà la possibilità di trasferire anche questa, quasi questa fisicità di quanto scrivo. E naturalmente di conseguenza, appunto, lavorando nel momento, ho la possibilità di interagire con un pubblico che è presentissimo e che contribuisce anche, molto spesso questo mi capita sempre di più, che nel momento in cui racconto un fatto di cronaca, poi ci sono delle donne che nel privato, con messaggi privati, mi raccontano la loro storia, perché si sentono riconosciute, in qualche modo raccontate, e questo per me è una grandissima soddisfazione. Altra cosa che mi dà tanta soddisfazione è che ultimamente nelle piazze, nelle manifestazioni, ci sono delle mie poesie che vengono scritte nei cartelli. Io credo, mi piace riportarlo, perché veramente è qualcosa che mi commuove e mi fa sentire in qualche modo utile, o quantomeno presente a me stessa e presente a questo momento storico.
Alessandra, in questo sì? discorso del feedback diretto che facevamo poc'anzi, fra ci sono i due estremi, cioè quello positivo delle persone che recepiscono e portano anche i tuoi messaggi in manifestazione, i tuoi componimenti in manifestazione, ma avevi parlato anche, mi ricordo, dei post recenti di fraintendimenti completi, cioè di persone che avevano completamente mancato il punto, cioè la tua poesia, ad esempio, partiva da una prospettiva, ovviamente stavi trasmettendo il contrario di quello che volevi dire, ed era stata presa letteralmente, sì. Ecco, da un uomo, esatto, mi sembra.
Purtroppo accade spesso, ma fa parte, tra virgolette, del gioco, nel senso che poi magari utilizzo tanto l'ironia e capisco che questa cosa possa in qualche modo destabilizzare, cioè quello di raccontare un fatto di cronaca devastante, violentissimo, utilizzando anche l'ironia, il ribaltamento dei punti di vista. Questa cosa può generare, chi non conosce effettivamente il mio lavoro, anche un sentimento di offesa e comunque di incomprensione. E come possono arrivare delle critiche sul fatto che faccio degli errori grammaticali, soprattutto dei congiuntivi o nei verbi, ma questo fa parte del lavoro, nel senso che nel momento in cui si lavora con quanto è quotidiano, con quanto abbiamo sotto le mani, con quello che ci capita e che accade molto spesso, troppo spesso, all'interno delle nostre famiglie, all'interno delle nostre case, ecco, il linguaggio non può che essere quello quotidiano, quello di tutti i giorni, anche con quegli errori che nel parlato noi facciamo.
Approfondendo un aspetto del tuo lavoro, diciamo, di cronista poetica, come lo abbiamo definito, cioè abbiamo detto sì, copri molto le notizie di cronaca, vedo che ultimamente hai coperto anche, ovviamente, il genocidio palestinese, chiamiamolo col suo nome, però sì. Ecco, tornando all'Italia, un altro aspetto legato alle problematiche femminili che copri molto è la risposta istituzionale. Cioè, tipo, ricordo vari componimenti con commenti diretti di esponenti del governo, o addirittura commenti poetici a progetti di legge, a Family Day del caso. Adesso magari non era concretamente il Family Day, però diciamo queste occasioni di manifestazione del punto di vista del governo, ecco. Quindi volevo chiederti, visto che la tua opinione riguardo è abbastanza chiara, quali sono gli effetti delle politiche di questo governo sulla vita quotidiana delle donne? Se possiamo già tracciare un bilancio dopo più di un anno di governo Meloni.
Ma credo che sia imprescindibile dover tracciare un bilancio rispetto a quello che accade alle donne, perché molto spesso quando si parla anche di violenza degli uomini sulle donne si tralascia una buona fetta di violenza che poi è una violenza delle istituzioni, si dimentica sempre di chiamare in causa il primo colpevole, che è il patriarcato, e no, questa parola che molti cercano di nascondere e in modo tale da incolpare solamente questi mostri, no? O per citare qualcuno, i lupi che noi povere donne ogni tanto siamo costrette ad incontrare. In realtà c'è una cultura specifica, c'è una cultura che comunque questo governo in qualche modo porta avanti, valorizza, vogliamo utilizzare questo tema, quantomeno utilizza, ecco, soprattutto con le sue leggi. Si è parlato, basta pensare alla situazione in Italia dell'aborto, io poi sono marchigiana, e la mia regione è da diversi anni ormai scivolata a destra. Noi abbiamo un grossissimo problema per un accesso libero all'aborto, che è un diritto delle donne, e purtroppo molte donne marchigiane sono costrette a spostarsi quando ci sono le possibilità economiche in altre regioni per poter abortire. Ecco, anche questa è violenza sulle donne, è una violenza data dalle istituzioni, un'istituzione che non permette alle donne di poter applicare un proprio diritto, o quantomeno a tutte le donne. Quindi queste sono delle pratiche quotidiane Che il governo porta avanti. Pensiamo tutta la retorica sulla famiglia, quando poi sappiamo benissimo questa famiglia tradizionale, quando la maggior parte delle violenze degli uomini sulle donne avviene in famiglia. Eppure è questo che ci viene propinato ogni giorno, no? da questa presidente, che appunto si qualifica come donna italiana, madre e cristiana, e quindi racchiude, nonostante sia una presidente donna, si fa chiamare il presidente, e in questo suo appellativo, diciamo che racchiude veramente un riassunto perfetto di quello che è il patriarcato in Italia.
Facciamo una piccola pausa musicale, Alessandra, andiamo ad ascoltarci una canzone di Sergio Endrigo, che in realtà è stata per molto tempo inedita, è stata pubblicata solamente 10 anni fa dalla figlia Claudia, che aveva ritrovato dei provini realizzati alla fine anni 70 dal padre, in cui rendeva omaggio con la sua musica ai grandi poeti americani che Endrigo aveva amato moltissimo, un progetto che poi non aveva trovato una casa discografica. Ecco, noi vi proponiamo The Moors Are Meeker Than They Were, che è una canzone tratta da una poesia di Emily Dickinson, il cui titolo era proprio The Moors Are Meeker Than They Were. Lui è Sergio Endrigo. Poi rientriamo qui insieme ad Alessandra Carnaroli e continuiamo a parlare di poesia, musica di 8 marzo.
The moons are meeker than they were, the nuts are getting brown, the berry's cheek is plumper, the rose is out of town. The maple wears a gayer scarf, the field a scarlet gown. Lest I should be old-fashioned, I'll put a trinket on. I'll put a trinket on.
la voce inconfondibile di Sergio Endrigo. Siamo con Alessandra Carnaroli che ci accompagna in questa puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Alessandra, finora abbiamo parlato soprattutto dei social network, delle poesie che scrivi quotidianamente sui social network, della relazione anche con la cronaca, con la politica italiana, con il governo di estrema destra di Giorgia Meloni e la situazione che si è venuta a creare nel nostro paese appunto negli ultimi anni. Tu però hai pubblicato, lo ricordavamo all'inizio di questa chiacchierata insieme a te, vari libri di poesia, l'ultimo dei quali è 50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti, pubblicato da Einaudi ormai 3 anni fa più o meno. E esiste una dialettica fra questi due versanti della tua produzione, ossia quella social e quella, per così dire, cartacea, più tradizionale? Il materiale che concepisci per internet arriva poi alla pagina stampata o no? Sono due cose diverse.
Dipende dal materiale. Ci sono state dei post su Facebook che poi sono diventate delle vere e proprie raccolte, ancora naturalmente inedite, però ecco, avevano, come dire, hanno dato il là ad una narrazione più lunga, mentre altri sono effettivamente estemporanei, nascono sui social, muoiono sui social, nel senso che non li raccolgono, non diventano altro e esauriscono la loro funzione proprio nell'immediatezza del post.
Sì, quindi, visto che adesso abbiamo parlato del rapporto fra poesia pubblicata e poesia sui social, ti propongo un'altra domanda dialettica, che è in questo caso la dialettica fra la poesia e la prosa, perché come accennavamo all'inizio, comunque la tua ultima pubblicazione è un libro in prosa, La Furia, e quindi visto che i temi trattati sono simili e che comunque so, perché ho visto una tua presentazione su YouTube, che questo libro ha avuto una gestazione molto lunga, ecco, a partire, e quindi la poesia e la prosa hanno convissuto, per così dire. E essendoci una somiglianza nei temi trattati, quali sono le necessità espressive che ti portano a scegliere la poesia la prosa sulla poesia? Perché tu maggioranza scrivi poesia, però dici no, questo è qualcosa che devo esprimere in prosa invece.
Ma hai ragione quando dici che sono sostanzialmente paralleli. Molti immaginano, pensano che il libro sia successivo, invece è praticamente cresciuto insieme alle poesie, perché me lo porto dietro una gestazione di oltre 10 anni, e di più di 10 anni, sì, dal 2011 più o meno. E credo che la differenza sia nella necessità di andare a sviscerare in profondità alcune tematiche. Ci sono delle storie che hanno bisogno di tempi più lunghi, di frasi più distese. Poi spesso mi rendo conto anch'io che un racconto, se andassi a capo un pochino più di frequente, potrebbe diventare una poesia, perché poi mancano, è difficile anche in questo modo definirli veri e propri racconti, perché mancano le corteggiature, perché ci sono tante assonanze, ci sono anche le rime, quindi è una narrazione che somiglia molto alla poesia. Però ecco, ci sono dei temi che hanno bisogno di più respiro, ecco, per quelle tematiche, per quelle storie, per quei personaggi io adotto il racconto.
Chiuderei con una domanda che di solito si fa all'inizio, ma la facciamo in fondo perché ci piace così, quella sulle influenze e in generale su dove ti vedi nell'attuale panorama poetico italiano. Non so se è una domanda che ti fai, cioè, quindi volevo chiederti se nell'attuale scena poetica italiana vedi degli spiriti affini, autori e autrici che portano un discorso simile al tuo, che, come abbiamo detto varie volte, per certi versi assomiglia più alla cronaca. E poi volevo chiederti quali sono le influenze che ti hanno portato a questa sintesi poetica. Ad esempio, se mi permetti, ne potrei azzardare una, che potrebbe essere Nanni Balestrini, smentiscimi se sbaglio.
No, assolutamente, Nanni Balestrini è stata una figura fondamentale per la mia storia di autrice, perché credo che ci siamo conosciuti a Parigi nel 2005, me lo ricordo perché ero incinta della mia prima figlia, quindi è una data che mi ricordo bene. Da allora è stato sempre presente nei momenti importanti, è stata una figura fondamentale che mi ha spronato a continuare a scrivere, che mi ha dato la possibilità anche di farmi conoscere. Tra l'altro, il nucleo centrale della Furia, i 23 micro racconti che parlano appunto di questa fantomatica e misteriosa Miranda, che potrebbe essere una donna come 100 altre, è stato una raccolta che lui ha fortemente voluto, ha anche provato a promuoverla, però purtroppo nessuno ha voluto rischiare di pubblicarla. Solo grazie a Teresa Ciabatti sono riuscita appunto nel 2023 a pubblicarlo per Solferino. Quindi anche per questo la gestazione, e anche per questo questo libro si intitola La Furia, che ricorda appunto i romanzi furiosi di Nanni Barlestrini, e a lui è dedicato l'intero libro. Per quanto riguarda il panorama poetico, io cerco di non vedere all'interno del panorama poetico italiano, e anche il mio apporto è, diciamo, è minimo e minimale, e scrivo quello che ho necessità di scrivere, e vado a leggere i miei racconti e le mie poesie dove mi chiamano e dove sento di poter essere in qualche modo accolta e ascoltata. E ci sono sicuramente molte autrici, soprattutto autrici italiane contemporanee, ecco, che sento affini, non tanto per la modalità in cui si scrive, ma proprio per una sensazione di come dire, di essere presente se stesse e di essere presenti, come dicevo prima, al momento storico in cui viviamo. Posso dire Francesca Genchi, posso dire Renata Morresi, Lella De Marchi, Francesca Moro, insomma sono tante, e sono soprattutto donne, questo secondo me è fondamentale, c'è una forza incredibile, un movimento non volontario, nel senso che non c'è un gruppo che si è effettivamente creato, ma sono tante le figure femminili, le donne, poete e scrittrici che macinano storie e che riscrivono sostanzialmente una storia che non è stata scritta, perché fino a pochissimi decenni fa donne poete, donne scrittrici non potevano neanche immaginare, o erano pochissime quelle che riuscivano a farsi ascoltare, a farsi leggere. E quindi ci credo che ci sia proprio come se ci stessimo portando sulle spalle le storie di migliaia di donne che non hanno potuto, che avevano talento ma non hanno potuto avere voce. Ecco, mi piace pensarla così, anche a livello transgenerazionale, questo movimento.
Alessandra, tra l'altro nominavi prima Nanni Balestrini, grandi autori italiani e non solo italiani hanno scritto delle prefazioni dei tuoi libri in passato, da Aldo Nove a Tommaso Ottonieri ad Andrea Cortellessa ad Elena Janacek, no? Quindi anche qui, diciamo, immagino che ci sia anche non solo un rapporto personale, ma anche una stima reciproca dal punto di vista poetico e letterario.
Sì, sicuramente con tutti questi autori, io mi ricordo proprio la folgorazione negli anni 90, quando ero una studentessa delle superiori, nel leggere i racconti di Aldo Nove, per me è stata come una bomba che avevo nelle mani. C'era quel tipo di violenza che è la stessa violenza che racconta Nanni Balestrini, e che è la stessa violenza che mi piacerebbe riuscire a raccontare, violenza per quello che è, che tutti viviamo e che nessuno riesce ad ammettere, perché fa parte dell'essere umano, ma ci fa tanta paura, però c'è quella che viviamo nel quotidiano in famiglia, ed è il modo di raccontarlo con quegli oggetti quotidiani che diventano contundenti, con quelle storie quotidiane che diventano storie di assurda violenza, che ho sempre ammirato. Ecco, detto così fa anche un po' paura, però passatemi, non so una sociopatica, però è quell'idea di ombra che tutti ci portiamo dietro, che è interessantissimo andare a scandagliare, perché dice tanto di noi e della nostra storia.
Assolutamente. E ascolto un'ultimissima domanda. Spesso i tuoi libri di poesia sono stati costruiti in passato su una tematica che tu hai sviscerato, no? Penso i femminicidi, i traumi infantili, l'esperienza della gravidanza, l'Alzheimer. Ecco, per il futuro, diciamo, e dopo questa prima prova, diciamo, in prosa, no? La Furia che citavamo prima, in futuro hai già qualche tema sul quale stai ragionando, hai cominciato a scrivere, vorrai scrivere?
Ma io credo che continuerò a lavorare sicuramente sui social, e proverò in qualche modo a riportare sulla carta stampata, quindi nella forma di un libro, quello che sto vivendo adesso attraverso Facebook, attraverso Instagram. Quindi provare a fare questa prova, fare questo esperimento per vedere se continuano a reggere anche su un altro supporto, che non è quello immediato del social, ma quello che resta, che viene in qualche modo digerito e masticato dal lettore più e più volte. Sarà un esperimento e vedremo se regge quello che scrivo.
Lo vedremo e magari ne riparleremo qui anche in futuro. A Zibaldone, Alessandra, grazie davvero di averci accompagnato questo pomeriggio.
Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutte.
Ricordo Alessandra Carnaroli, i suoi ultimi due libri, In prosa la furia, uscito l'anno scorso per Solferino, e per Einaudi nel 2021, invece per le poesie 50 tentati suicidi più 50 oggetti contundenti.
Älä pelottele julmalla kohtalolla. Älä puhu pohjoisen suuresta tyhjyydestä. Nyt me juhlimme yhdessä ensi kertaa. Ja se juhla on nimeltään ero. Mitä siitä, jos emme aamua kohtaa? Jos kuu ei vaella yllämme. Tänään ojennan sinua lahjat, joista ei ole kuunaan kuultu. Kuvajaiseni vedessä ennen yötä, kun virta ei vielä nuku.
Takseen, joka ei jaksanut nostaa tähteä takaisin taivaalle.
Kaiuu tulesta äänestä, joka kerran oli kesäisen tuore.
Jotta voisi pärisemättä kuulla varisten juo ruidun ympäri Moskovaa.
Ja kostea lokakuinen päivä olisi ihanampi toukokuuta. Muistan minut kalleimpani ainakin ensi lumeen asti.
E loro sono gli Ultra Bra, un brano del 1997 intitolato Ero. Vediamo un po' se avete capito in che lingua cantavano gli Ultra Bra. Banzo, non so se vuoi dirlo già tu ai nostri ascoltatori o se vuoi dargli un po' di tempo.
È semplicemente la lingua più bella del mondo, così guadagno altri 5 secondi.
dillo, dai, dillo tu.
Gli Ultra Bra sono un gruppo finlandese, quindi cantavano in finlandese, che appunto, ribadisco, per me è la lingua più bella del mondo, ha una musicalità assurda.
Lingua ugrofinnica, comunque... è una lingua ugrofinnica, giustamente, no?
Bravissimo Steven, esatto, non è una lingua indoeuropea. Però, ecco, questo è importante dirlo, benché siano finlandesi, ovviamente cantino in finlandese, in questo caso il testo di partenza non è di una poetessa finlandese, bensì di una poetessa russa, cioè Anna Akhmatova, cioè un nome sicuramente che non ha bisogno di presentazioni. Questa è una poesia del 1959, il titolo Ero in finlandese significherebbe differenza, ma nonostante sappia qualche parola di finlandese non sono riuscito ad approfondire sul testo senza una traduzione in inglese, ecco appunto, ho dovuto guardare la traduzione. Beh, a me piace questo accoppiamento perché, vedi Steven, se torniamo alla logica da guerra fredda, ecco, l'USA e la Finlandia avevano una relazione complicata, ma diciamo che la cultura riesce sempre a superare queste barriere, è una frase che potrà suonare retorica, però a volte diciamo che semplicemente la realtà in azione è così e va accettata, perché d'altronde se una poetessa è straordinaria, non importa quali siano le contrapposizioni geopolitiche al momento, e gli Ultra Bra, ovviamente in un altro momento storico, perché il brano era del 97, hanno ripreso Anna Akhmatova, perché ovviamente la sua opera poetica è di una importanza straordinaria anche al di là del mondo lussofono.
Eh sì, brano del 97, lo ricordavi, contenuto nell'album Crocchetti. Io non so, se tu sai cosa significhi Crocchetti?
No, non lo so, però credo sia Crocchetti, perché l'accento va sempre sulla
ecco,
prima.
Crocchetti, vabbè. Crocchetti. Comunque, il gruppo, cosa interessante, gli Ultra Bra, era nato nell'ambito del movimento socialista giovanile vicino alla Left Alliance e provò, tra l'altro, a partecipare in due occasioni, nel 98 e nel 2000, all'Eurovision Song Festival, senza successo. L'anno successivo poi si sciolsero nel 2001, ma si sono riuniti dal vivo in varie occasioni fino al 2017. Insomma, abbiamo fatto questo viaggio un po' a nord e in realtà a Banzo adesso rimaniamo un po' da quelle parti, o sbaglio?
Beh, no, rimaniamo in un posto freddo, però comunque le coordinate sono diverse, perché ci spostiamo dalla Finlandia o dalla Russia, nel caso della, considerassimo la poetessa, alla Polonia. Ecco, forse in quel senso lì hai ragione. Perché vi proponiamo un brano degli Stubbornly Absent, cioè un progetto nato con un duo, nato con lo scopo apposito di musicare in inglese poemi, poesie di Wisława Szymborska, anche lei premio Nobel, e diciamo che in questo caso si può trattare di una idea meritoria encomiabile, perché il polacco effettivamente rappresenta una barriera linguistica temibile per molti, e quindi non proveremo a dire titoli originali, ma questo brano tradotto in inglese si intitola Cat in an Empty Apartment e proviene da una raccolta di Wisława Szymborska del 2003, il cui titolo italiano è Un attimo, in polacco non ci provo a pronunciarlo, potrebbe essere Kwiwa, però non ne sono sicuro.
Comunque questo disco, diciamo questo brano, Cat in an Empty Apartment, è del 2016, l'album degli Stubbornly Absent, intitolato Commemoration, a Tribute to Wisława Szymborska. Ce l'andiamo a sentire e poi rientriamo qui a Zibaldone, ci avviciniamo ormai verso la fine di questa puntata dell'8 marzo 2024.
As a cat to do in an empty apartment, climb up the walls, brush up against the furniture. Nothing here seems changed, and yet something has changed. Nothing has been moved, and yet there's more room. And in the evenings, the lamp is not on. Footsteps on the stairs, but they're not the same. Neither is the hand that puts a fish in the saucer. Something here isn't starting at its usual time. Something here isn't happening as it should. Somebody had been here and had been, and then had suddenly disappeared, and now is stubbornly absent. Dying, you wouldn't do that to the for what is a cat to do in an empty apartment? Dying, you wouldn't do that to a cat. For what is a cat to do? All the closets have been picked in and all the shelves explored. Sleeping under the carpet and checking came to nothing.
The rule was even broken and all the papers scattered. What else is there to do? Sleep and wait. Just let him come back, let him show up, then he'll find out. You don't do that to a cat. Going toward him, faking reluctance, slowly and very offended. Pause, and no jumping, no purring at first. Dying, you wouldn't do that to a cat. For what is a cat to do in an empty apartment? Dying, you wouldn't do that to a cat. For what is a cat to do? A cat to do in an empty apartment. Dying, you wouldn't do that to a cat. For what is a cat to do?
Presenza sul territorio come segno di speranza, PD e 5 Stelle in un luogo segreto, sempre più protagonisti e compagni di vita, ma non si toccano, riusciranno a dominare come in Sardegna a sostegno del candidato? Putin rinsalda l'amicizia col dittatore nordcoreano Kim regalandogli una tuta alare a guida cinese con limite fino a 50 km orari. Icona della moda e del jet set, Kim è ora nello spazio e sta riuscendo a correggere la propria orbita con crudeltà e premeditazione. Piano di Netanyahu per il dopoguerra a Gaza. Lavoreremo su giustizia, fisco, percorsi di abilità per cani e ambiente. Più presenza sul territorio. Se ci sono stati eccessi, indagheremo. ICT Luciano Spalletti, sergente di ferro, detta le regole. Pensiamo a questo paese come parte della nostra Europa del futuro. Il congresso di Forza Italia elegge segretario all'unanimità il manganello sui ragazzi. Le sue prime parole. Puntiamo anche al volto degli italiani che si sono astenuti con un tirapugni moderato. Salvini, la polizia non si tocca, è rock. Una leggenda affascinante sul territorio di Roma. Per la prima volta Calenda guida un camion tra la scalinata e le vie intorno a Piazza di Spagna, mentre lo chiamano scherzosamente Alessandro Siani, ma era a piedi.
E avete sentito che sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto, che ci spiegano un po' cosa succede in Italia e nel mondo. Banzo, non so se vuoi cominciare con Calenda o con Kim, oppure addirittura con l'elezione del nuovo segretario di Forza Italia.
Il manganello sul volto degli italiani. Ho cominciato, si è già capito cosa ho deciso. Ma è una notizia che, insomma, non voglio commentare ulteriormente, quindi mi porto le mani sul volto in gesto di difesa. E passo a commentare la tuta alare di Kim, che non so dove si compra. C'è stata anche una, parlava di una tuta anche la canzone di Mahmood a Sanremo, ma forse non era lo stesso tipo di tuta. Dovrei verificare, perché comunque corregge Kim, corregge la, non Mahmood, corregge la rotta con crudeltà e premeditazione.
Beh, almeno ma, quello.
Sono caratteristiche che si adattano bene al personaggio. Sì, ecco, sì, io mi trovassi in volo, probabilmente correggerei la mia rotta con altri, non so, con altri sentimenti, però non sono Kim, evidentemente. E, non lo so, comunque Salvini, dopo aver lungamente frainteso De André, un fraintendimento che è avanti da circa 30 anni, continua a fraintende anche la polizia, che considera rock. È incredibile come non ci prenda mai. Vabbè. È incredibile, no, in realtà dovremmo essere abituati.
È incredibilissimo, infatti, sì, 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 sì. Vabbè, Banzo, chiudiamo con Calenda, una battuta su questo o no?
Ma io non lo so come hanno fatto a confonderlo, cioè nel senso, no, non lo hanno confuso, lo chiamavano Alessandro Siani, e non lo so, questa notizia mi ha lasciato estremamente perplesso.
Ah, avrà lasciato perplesso anche Siani, io credo, eh?
Sì, sì, bisognerebbe indagare sulle motivazioni delle persone che stavano assistendo a questa performance di Calenda, non lo so, resta tutto molto misterioso, ma a volte le ultimissime sono così, Steven,
sì.
Lasciano più domande di quante risposte possano dare.
Eh sì, anche se il mondo si sta sempre più avvicinando alle ultimissime invece che allontanarsi. Comunque, ci rimane ancora il tempo per un paio di brani, ovviamente a tema di questa puntata sull'8 marzo, vi ricordo che il titolo è Una finestra nel cielo chiuso e poetesse per l'8 marzo. Adesso andiamo a ascoltarci una poesia di una grandissima poetessa, Emily Bronte, Awaking Morning Loads from Heaven, messa in musica una decina d'anni fa, nel 2013 per essere precisi, dai Budding Rose con il titolo di Awaking. Loro sono un duo norvegese composto da Line Ornstvedt e Terje Johannessen, che ha dedicato proprio un intero album alle poesie di Emily Bronte, Where Were Ye All, con un brano a testa anche dedicato alle sue sorelle Anne e Charlotte. Banzo, volevi dire qualcosa?
Ecco, no, volevo dire semplicemente che non sono in grado di darti indicazioni sulle pronunce del norvegese, quindi no. Niente, vai pure libero, sentiti lì. Sentiamoci liberi di sbagliare il norvegese, non per mancanza di rispetto al norvegese, ma per mancanza di mezzi linguistici in questo caso, ecco.
Comunque è una canzone in inglese, quindi ora ci andiamo a sentire Awaking, loro sono i Budding Rose.
She springs up in haste to greet the grass and flowers and the sunshine too.
I Budding Rose, con questa bellissima poesia di Emily Bronte, il titolo del brano è Awaking. Banzo, siamo arrivati alla fine di Zibaldone e dopo aver viaggiato tanto per il nord-est europeo tra Polonia, Finlandia e Norvegia, ritorniamo al mondo latino, però dall'Europa andiamo in America Latina.
Esatto, chiudiamo in Argentina con un brano delle Fin del Mundo, che però non vengono dalla Patagonia, perché il nome lo potrebbe far pensare effettivamente, ma vengono da Buenos Aires. Sono un quartetto femminile indie rock che nel loro primo mini omonimo del 2020 Aveva incluso anche una poesia di Alejandra Pizarnik che era tratta dal libro Arbol de Diana del 1962. Nel caso voleste andare a cercarla, è la numero 26. Alejandra Pizarnik è una poetessa dalla produzione estremamente compatta a livello, sì, quantitativo, ma di una densità poetica sconcertante, quindi non cercherò di analizzare troppo profondamente la sua opera in questi pochi minuti che abbiamo. Consiglio di provare a leggerla, io ci ho provato, ma effettivamente è un discorso che sento la necessità di approfondire. E invece per quanto riguarda il fin del mondo, appunto, non si stanno avvicinando alla Patagonia, perché in questi giorni dovrebbero essere in tour in Brasile, ecco, se il loro Bandcamp non mente. E comunque un brano con sonorità un po' diverse, diciamo, dalla proposta musicale abituale di Zibaldone, che mi sembra ideale per chiudere questa puntata.
Eh sì, loro sono un quartetto post-rock composto da Julieta Heredia, Julieta Limia, Lucia Masnata e Yanina Silva, e questo brano è contenuto nel loro primissimo EP omonimo, uscito nel 2020. Niente di più, niente di meno. Noi vi auguriamo un buon venerdì sera, un buon fine settimana, e vi invitiamo a risintonizzarvi tra 7 giorni qui su Radio Contrabbanda per una nuova puntata di Zibaldone. Come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, dopo la fine del franchismo, lui alle 17:56 più o meno diceva tutti i venerdì:
buon 8 marzo a tutte, meno mimose, più diritti.
Eccolo lì, grazie Banzo, buon venerdì sera anche a te, buon 8 marzo, alla prossima settimana. Loro sono la Sfin del Mundo.